Ah, buonasera a tutti, si apre il Consiglio Comunale con l'ordine del giorno per questa sera. Primo punto, lettura, approvazione verbale sedute precedenti, mozioni e interrogazioni. Il terzo punto è monumento Castellaccio di Monteroni, dichiarazione di pubblico interesse. Quarto punto, approvazione progetto genericamente e concessione in comodato d'uso alla Fondazione Diritti Generici del Castellaccio di Monteroni. Punto quinto, approvazione di schema di contratto di servizio di trasporto pubblico. Segretaria, prego, l'appello.
Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Lod Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. A lei.
Ciao.
Prova. 14 presenti, il numero è legale. Apriamo il primo punto all'ordine del giorno con lettura e approvazioni verbali seduti precedente. È una sola delibera. Vi leggo il testo. Cessione a titolo gratuito allo Stato dell'area sita nella tenuta di Palo, di approvazione schema contratti di approvazione protocollo d'intesa. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Grazie. Prima di passare la parola al punto mozioni e interrogazioni, do la parola al sindaco per comunicazioni. Prego.
Sì, buonasera Presidente, buonasera a chi ci ascolta. Io volevo dedicare un momento di ricordo commosso e sentito alla memoria di Cristina Durante, una nostra dipendente comunale che si è spenta dopo una malattia lunga che l'ha portata a soffrire per molti anni, ma con una serenità esemplare, e fino a che ha potuto ha continuato a svolgere le sue funzioni qui in comune. Quindi vogliamo ricordarla come una lavoratrice, come una dipendente comunale molto attaccata al suo lavoro, attaccata alla sua città, e vi invito a fare un minuto di raccoglimento. Se il Presidente è d'accordo.
Un minuto di raccoglimento, grazie. Grazie consiglieri. E ritorniamo all'ordine del giorno. Passiamo subito a mozioni e interrogazioni. Abbiamo due mozioni, una. Prego consigliere Benci.
Sì, Presidente, se possiamo fare velocemente interrogazioni e poi le mozioni.
Le mozioni sono due, facile, che con mezz'ora ce le leviamo. Ne è arrivata una terza? No, ne abbiamo due, perché una è stata ritirata. È stata ritirata a quella del 24 giugno 2009, del PD. Esatto. Dunque, pertanto, il tempo l'abbiamo. Se siete tutti d'accordo, ce l'avevamo queste due mozioni veloci e poi davamo magari più spazio alle interrogazioni. Tutti d'accordo? Allora la più anziana, chiamiamola così, è del 29 giugno, a firma del capo del PD, a firma del capogruppo Roberto Bartilocchi. Se la vuole illustrare, prego. E poi passiamo alla seconda e chiudiamo, quella presentata dal PDL.
Grazie Presidente, i consiglieri hanno la copia di questa mozione, quindi non sto tanto a farla lunga. Nella sostanza è il punto della situazione per quanto riguarda le necessità di asili nido nella nostra città, ma anche la coscienza di una legge che è la 5 del 73 e 59 dell'80, che rendono praticamente impossibile sia al soggetto pubblico che a quello privato l'apertura di asili nido, in considerazione che la metratura richiesta per ogni bambino è di 10 metri quadri a bambino. Comporterebbe quindi l'apertura di strutture dove il rapporto prezzo-servizio non sarebbe sufficiente alla loro sopravvivenza o risulterebbe comunque troppo elevato per le famiglie fruitrici. Noi chiediamo che se la Regione, al pari di altre regioni d'Italia, consideri una riduzione di questo rapporto metri quadri bambino, magari riducendolo a 5-6 metri quadri, comunque una riduzione che consenta realmente di poter dar vita alla realizzazione di asili nido. Quindi concludo leggendo solo il dispositivo finale. Invita la Commissione Politiche Sociali, il Consiglio Comunale invita la Commissione Politiche Sociali della Regione Lazio ad analizzare il disposto della legge regionale 59-80 e successive modificazioni, prevedendo un abbattimento dei metri quadri bambino, così come attuato da numerose altre regioni italiane, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, Friuli, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, al fine di tutelare il lavoro degli operatori di settore, dare un rilancio all'occupazione e all'imprenditoria, oltre che una risposta concreta alle famiglie che in numero sempre crescente necessitano di un supporto educazionale nella cura dei propri figli in età prescolare. Io vorrei ricordare che per quello che riguarda la realizzazione di asili nido parliamo di strutture che ospitano ragazzini dallo 0 ai 18 mesi, quello è il nido, poi il resto diventa invece ovviamente in un asilo nido possono andare anche bambini della materna, per capirci. E quindi chiedo che il Consiglio voti possibilmente in modo unanime questa richiesta da inoltrare alla Commissione regionale delle politiche sociali affinché questa legge venga, che è iniqua, venga rivista. Grazie.
Grazie a lei. Interventi? Riuscite, prego.
Sì, noi gli animassima siamo d'accordo nel firmare questa mozione, che in effetti va a sensibilizzare la Regione Lazio che, contrariamente a quanto hanno già stabilito altre regioni, non ha ancora diminuito il rapporto metro quadro bambino all'interno di queste strutture. Diciamo che questo potrebbe essere anche un primo punto di partenza per sensibilizzare l'amministrazione affinché vengano create delle strutture pubbliche per quanto riguarda i bambini di questa età. Comunque chiaramente siamo favorevolissimi a questa mozione.
Grazie a lei. Altri interventi? Allora passiamo al voto della mozione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Due. Grazie consiglieri. Passiamo all'altra mozione presentata dai consiglieri facendo capo al PDL, Filippo Moretti, Piero Ruscito, Antonio Voccia, Stefano Pengio, Augusto Chiaravanti, Giovanni Addita e Franca Asciutto. La illustra il consigliere. Consigliere Moretti, la illustra lei? Prego.
Sì, cercherò di riassumerla e dare il senso di quello che cerchiamo di far approvare questa sera attraverso questa mozione. Il suo titolo è a garanzia di un efficiente servizio idrico. Più volte in quest'Aula abbiamo discusso sul futuro previsto passaggio del nostro servizio idrico sotto Aceato 2, che è un ente costituitosi per gestire gli acquedotti, la distribuzione delle acque e anche la depurazione nella provincia di Roma, a seguito della legge Galli, una legge che impone ciascun ente territoriale sia responsabile del ciclo completo delle acque, quindi dalla captazione ai pozzi alla distribuzione alla reimmissione dopo la depurazione. Per realizzare questo ciclo la provincia di Roma si è dotata attraverso la CEA di un ambito territoriale ottimale, detto ATO 2, che comprende tutti quanti i comuni della provincia di Roma. ACEA è un ente molto grande che a Roma gestisce non solo la distribuzione dell'acqua ma anche l'energia elettrica, e subentrato in alcuni comuni della provincia, in particolare alcuni comuni limitrofi a noi, non ha avuto immediatamente un buon avvio di gestione. Questo è documentabile da numerosissimi disservizi che i cittadini denunciano già nella nostra vicina Cerveteri, ma anche a Santa Marinella, da Lumiere, in altri posti nei quali purtroppo la situazione dove non era, che non era buona come quella che c'è da noi, comunque non è migliorata con l'avvento di ACEA. La Dispoli vive insomma un po' in una sua nicchia di favore in questo senso come organizzazione del servizio idrico, che possiamo definire soddisfacente per la città, a prezzi sufficientemente contenuti, e dai tempi in cui si realizzò il potenziamento dell'acquedotto e si portò alla Dispoli acqua attraverso altri pozzi, non ci sono state, soprattutto d'estate, non si sono più verificate carenze d'acqua. Diciamo che nel panorama generale una situazione come questa è una situazione di favore, come dicevo prima, che dovrebbe essere mantenuta. La Dispoli, come tutti sanno, gestisce il servizio idrico attraverso la Flavia Acque, che è una società creata appositamente, la quale si è ampliata e oggi, proprio per effetto della legge Galli, gestisce non solo la captazione dell'acqua e la distribuzione, ma anche la sua depurazione e la reimmissione in mare. Tutto quanto questo è fatto al costo per metro cubo di gran lunga inferiore rispetto a quanto pagano per esempio i cittadini di Roma. Fino a qualche tempo fa la stessa situazione ad esempio era vissuta dal comune di Cerveteri, nel quale c'era lo stesso ente gestore dell'acqua. Avevamo un servizio d'emergenza pienamente funzionante anche in quel comune, qui da noi ancora continua a funzionare abbastanza bene, ma con l'avvento di ACEA le cose sono cambiate. Lo dico per conoscenza personale, in quanto risiedo a Cerveteri e ultimamente gli servizi si sono moltiplicati. Questo per noi deve essere un campanello d'allarme ed è quel campanello che ci ha indotti a presentare questa mozione. In sintesi chiediamo che il Comune di Ladispoli faccia il possibile attraverso il nostro intervento e quello dell'amministrazione affinché nell'immediato intanto si ritardi l'ingresso in ACEA ATO 2, anche se ACEA lo richiederà nei prossimi mesi. Questo per poter studiare un piano che vada a garanzia del nostro servizio e quantomeno che venga mantenuto agli stessi livelli, allo stesso standard di quello attuale. Secondo, esplorare la possibilità che per effetto delle leggi che vanno in approvazione in queste settimane alla Camera e poi al Senato si possa effettivamente scongiurare il pericolo di affidare il nostro servizio di gestione ad un ente non, diciamo, sovracomunale, esterno alla nostra città, e mantenere la gestione diretta. Il dispositivo di questa mozione, lo leggo velocemente, fatte le premesse che ho appena enunciato, il dispositivo dice questo: tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Ladispoli si impegna ed impegna il Sindaco e la Giunta a significare agli organismi direttivi di ACEA ATO 2 la necessità di garantire alla cittadinanza per il futuro una gestione efficiente del servizio idrico, anche proponendone la continuazione attraverso un contratto di servizio con la società comunale Flavia Acque. A sostenere gli attuali livelli occupazionali, continuando ad impegnare le maestranze locali solo ed esclusivamente nell'ambito di attività lavorative da svolgere nel nostro comune. Ad assicurare modalità di accesso agli uffici e ai servizi idonei alle esigenze della cittadinanza, a verificare in corso d'opera il rispetto della convenzione e della carta dei servizi a tutela del cittadino, ad intervenire in caso di mancato rispetto degli stessi con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, a promuovere un consiglio comunale aperto al quale invitare le amministrazioni comunali dei comuni limitrofi, le associazioni di cittadini che si occupano delle problematiche connesse alla disponibilità di acqua per tutte le attività umane, al fine di verificare la qualità del servizio idrico e le iniziative da prendere a tutela dell'universalità dello stesso. Alla luce di quanto poi mi è stato detto da alcuni consiglieri, in particolare dal consigliere Di Girolamo, che ha letto la mozione che le è stata inviata per posta elettronica prima di questa sera, ci sono delle disposizioni di legge che la stessa consigliera Di Girolamo ha interpretato e che potrebbero essere aggiunte alla mozione nel dispositivo finale, in maniera tale da poter valutare, come dicevo prima, l'ipotesi che il servizio di gestione della rete idrica rimanga al comune di Ladispoli. A quanto pare possiamo avvalerci della legge di cui parlava il consigliere, e se più tardi, esaurita la discussione in aula, vorremo ampliare il dispositivo della mozione con queste osservazioni proposte dal consigliere Girolamo, credo che potremo dare più forza a questo documento, fermo restando ecco, che l'obiettivo rimane quello di mantenere a Ladispoli come gestione un servizio che ad oggi non abbiamo motivo di vedere cambiato, e per esperienza fatta, come dicevo prima, sembra laddove questo è già accaduto verrà purtroppo cambiato in peggio. Grazie.
Grazie a lei, sindaco, prego. A seguire il consigliere Battiloni.
Del problema della gestione dell'acqua noi abbiamo parlato più volte, molto spesso l'abbiamo fatto nell'ambito del bilancio consuntivo o preventivo della Flavia, quindi forse alcuni elementi nella discussione, non dico che sono sfuggiti, ma diciamo sono stati valutati con meno attenzione rispetto ai dati di gestione. Io ripeto quello che ho avuto modo di dire nelle due o tre occasioni nelle quali questo è avvenuto, e quindi è quella che è la linea dell'amministrazione comunale e della maggioranza. Ora, è chiaro che esiste una legge, che è la legge Galli, che è di molti, molti anni fa, che partiva da presupposti, a mio parere, condivisibili, che erano quelli di invitare i comuni a fare ambiti di bacino per la gestione di problematiche sovracomunali, in questo caso la distribuzione e la depurazione delle acque. Io ho sempre fatto un esempio molto semplice, ci viene facile qui fare un esempio semplice, dal punto di vista idrogeologico Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella sicuramente, probabilmente anche Bracciano, costituiscono un bacino idrogeologico naturale, cioè non c'è bisogno di essere né geografi né geologi per capire che l'acqua che si distribuisce Bracciano, Cerveteri, Ladispoli è praticamente la stessa, e quindi i problemi della depurazione sono analoghi, e che io secondo me anche lo smaltimento dei rifiuti, per lo smaltimento dei rifiuti questo è un bacino ideale, perché è bene non fare troppi impianti di smaltimento dei rifiuti, ma è pure vero, non è opportuno farne talmente pochi che poi sono lontani 200 chilometri, quindi diciamo sono bacini ideali. Quindi dicevo, la legge Galli partiva da alcune considerazioni condivisibili, cioè piuttosto che ogni comune pensi da solo alla propria gestione di acqua, depurazione, smaltimento, la legge Galli parla dell'acqua della depurazione, ma in generale il principio era si mettano insieme vari comuni e formino degli ambiti ottimali. Ora, il problema di Roma e della provincia di Roma, anche su questo aspetto, è un problema dell'area metropolitana, cioè l'area metropolitana di Roma da quanti comuni è fatta, quanto è grande, e questa discussione va avanti da 15-20 anni, perché ogni volta che si prova a fare un cerchio ci sono i comuni che rimangono fuori, perché fare l'area metropolitana significa che una volta che si è fatta l'area metropolitana quello che rimane non è che fa un'altra provincia, quello che rimane fuori si deve aggregare alle altre province. Allora, l'area metropolitana di Roma arriva fino a Civitavecchia? Allora è la provincia, cioè pari pari la provincia. Se arriva prima e si ferma alla Dispoli, ad esempio, che fine fa Civitavecchia? Va col comune di Viterbo? Io sto dicendo queste cose per far capire perché spesso le discussioni idealmente positive si fermano di fronte a cose di questo tipo. Perché ho allargato il discorso? Perché anche per quanto riguarda l'ATO che gestisce l'acqua, che cosa è avvenuto? Che a Roma se n'è fatta una gigantesca, cioè l'ATO di Roma, mentre in altre parti d'Italia magari degli ambiti ottimali sono stati più piccoli e quindi più gestibili, più controllati dai comuni, a Roma l'ATO è praticamente la provincia di Roma, cioè tutta la provincia di Roma, e si è ricominciati un'altra volta con una controparte gigantesca rispetto ai comuni medi come il nostro, figuratevi rispetto ai comuni piccoli, quanto può contare un comune piccolo rispetto alla CEA ATO. Fatta tutta questa premessa, è detto che su questa discussione che riguarda la gestione si è innescata un'altra discussione, che è quella l'acqua è un bene pubblico, e se è un bene pubblico può essere messa sul libero mercato? E un'altra discussione che si è innescata su questa, ripeto. Allora, io ho detto, la linea di questa amministrazione è stata sempre: noi non entriamo nel lato se non c'è chiarezza su alcuni aspetti. Allora, le tariffe, diciamo, lo diceva prima il consigliere Moretti, noi siamo un'isola felice, un po' ce la saremo guadagnata, un po' saremo stati fortunati, adesso lasciamo perdere questi aspetti, anche se all'opinione pubblica vanno detti, perché come esistono i disservizi, esistono diciamo, le cose di eccellenza, e la Flavia Acque nel panorama italiano, diciamo, o meglio laziale, non voglio allargarmi, non è che conosca bene il panorama italiano, è un momento di eccellenza, nel senso che riesce a distribuire l'acqua a tariffe non elevate, a dare un servizio, se ci sono guasti pubblici entro 24 ore vengono rimessi a posto, se ci sono guasti privati ugualmente c'è un intervento in tempi rapidi, c'è lo sportello con il viso della persona alla quale si può o fare complimenti o protestare, ma c'è il viso della persona, e quindi diciamo è un servizio che noi potremmo dire soddisfacente, cioè noi potremmo domandarci e dire ma perché noi dobbiamo cambiare? Io queste cose che sto dicendo le ho dette non solo nelle occasioni pubbliche, ma in almeno due riunioni nelle quali siamo stati invitati come comuni che fanno parte, che potrebbero far parte di questo bacino del Lato, c'era presente anche il presidente Zingaretti e altri, e vi dico che alcuni comuni sono intervenuti per dire che appunto c'era stato un peggioramento nettissimo dalla precedente loro gestione al passaggio del Lato. Per onore di verità bisogna anche dire che per alcuni comuni invece è stato un vantaggio, ma erano comuni disastrati, i comuni dove non avevano acqua, avevano acquedotti vecchissimi, avevano una situazione disastrata, è chiaro che l'Aceato, adesso abbiamo detto tutti i lati negativi dell'Aceato, l'Aceato è pure una grande azienda, insomma, che poi quando si muove fa le cose serie, cioè quando si muove magari mette in campo investimenti di 30-40 milioni per portare l'acqua di euro, per portare l'acqua anche dove non c'è. Quindi per alcuni comuni è stato un passo avanti, per altri comuni è stato un passo indietro. Mi sembra insomma che l'esperienza del vicino comune di Cerveteri sia stato un passo indietro. Noi non vogliamo, almeno questa è la nostra linea, essere né troppo chiusi né troppo provinciali, cioè dire no, noi siamo piccolo, è sempre bello, siamo da soli, siamo sempre da soli. Sappiamo ad esempio, perché le cose bisogna dircele tutte, che noi abbiamo costruito un pozzo, abbiamo realizzato un pozzo, il Comune lo ha fatto nel 76, che insiste sul nostro territorio, però questo pozzo ci dà nemmeno il 30% dell'acqua che serve oggi alla Tiespoli. La restante parte dell'acqua viene da altri comuni e in parte viene dall'Acea. Allora non è che stiamo parlando di un bene acqua nel quale, per il quale noi siamo autosufficienti, potremmo dire ma a noi non ci importa niente di quello che avviene, cioè noi dobbiamo tenere conto che siamo in un sistema. Allora concludo, cerco di concludere rapidamente, la nostra linea è esattamente quella che viene, adesso dico esattamente, adesso parola più parola meno, insomma quella che viene qui messa in questa mozione, cioè noi prima di entrare nel Lato vogliamo avere garanzie, finora non mi pare che ci siano state date, in termini di tariffe, in termini di servizio all'utenza, in termini di investimenti, e su questi tre aspetti quindi dire le tariffe, se noi ce le siamo guadagnate delle tariffe sopportabili, perché noi non vogliamo correre il rischio che dopo 2-3 anni queste tariffe scappino di mano. Servizi all'utenza, qui c'è una squadra che lavora alla Tiespoli e deve restare alla Tiespoli, lo sportello deve rimanere alla Tiespoli, cioè ma non per chiusura, perché non si possono fare passi indietro rispetto ad uno standard che è quello che abbiamo. E la terza cosa, gli investimenti. E su questo devo dire che una risposta abbastanza positiva viene dalla regione, dalla provincia e dalla CEA, nel senso che loro, anche se noi rispetto ad altri comuni abbiamo bisogno di pochi investimenti rispetto ad altri comuni. Detto questo, sulla questione dell'acqua pubblica si innesca un'altra discussione che vede a rischio forse tutto quello che stiamo dicendo, se non viene cambiata una norma che dice che dal 2010 in poi i servizi, anche come quelli dell'acqua, possono essere messi a gara pubblica gara, e quindi potrebbero delle aziende private andare a gestire gli acquedotti. Ora non è che si tratta di vedere il privato come il male assoluto, ma in beni primari, e l'acqua è un bene primario, quello di far ricorso al mercato è francamente pericoloso. Quindi, adesso concludo veramente, la nostra linea è quella di andare con moltissima prudenza nel rapporto con Aceato, e chiaramente garanzie per l'utenza, garanzie per i lavoratori, garanzie per le tariffe, e verificare possibili sottoproposte come subambiti, questo l'abbiamo con alcuni comuni, l'abbiamo proposto, cioè invece di fare un mega ambito che è quello della provincia di Roma, facciamo dei piccoli ambiti minori dove io credo che nessuno avrebbe paura di mettere insieme 3-4 comuni del nostro ambito e gestirlo insieme. Quindi ecco, confronto di questo tipo e poi sull'altro aspetto esprimiamo il nostro allarme su una legge che, se non viene modificata dal Parlamento, rischia di mettere anche le gestioni degli acquedotti in mano al libero mercato e questo sarebbe veramente grave.
Battilocchi, prego, a seguire Di Girolamo.
Sì, grazie Presidente. Io volevo altre piccole considerazioni su quanto ha detto il Sindaco. Tutti i comuni che oggi aderiscono al lato non sono tutti uguali. C'è chi nel tempo precedente ha speso per la propria rete idrica e chi non l'ha fatto. Il che significa però che una volta confluiti in questo organismo, lato in se stessa deve portare tutti allo stesso livello e quindi investire principalmente dove ci sono le reti bucate e con dei costi che poi vengono ripartiti su tutti. E questo ha creato, laddove sono confluite nel lato, una differenziazione rispetto al passato dei prezzi dell'acqua. Acqua che è vero che anche a noi l'ACEA ci fornisce, se ricordo, 120 litri al secondo, però è una fornitura che viene pagata, non è che ce la regalano, quindi è un atto di compravendita di un prodotto. Credo che però che quindi questa mozione nell'insieme rispecchi quello che è il nostro pensiero e credo che sia un pensiero collegiale di tutti quanti, cioè molta attenzione e molta prudenza nel caso dovessimo poi essere forzati, anzi nel caso dove forzatamente dovremmo entrare in quest'ato. Però credo che sia ormai divenuta datata da pochi giorni, c'è un decreto Calderoli che va a eliminare questi ato, è in direzione quindi del superamento della forma ato, e che significa che non so che cosa accadrà laddove esiste già in modo operativo lato, ma noi dovremmo essere esentati quindi da porci ulteriormente il problema. Io è di una settimana fa all'incirca mandai anche alla dottoressa Boccato la cosa delle pagine dove c'era il decreto Calderoli, dove c'erano gli effetti sugli enti locali, e c'era uno dei punti principali, era questo. Fra le tante cose poco condivisibili, questo invece era uno dei punti buoni che ci poteva riguardare. Ecco, quindi credo che questa sia la sostanza, poi ci sono altri aspetti che adesso la consigliera Di Girolamo potrà riferire, e alla quale, se il Presidente è d'accordo, giro il microfono per l'intervento.
Fantastico. Sì, grazie Presidente. Non torno ovviamente su quanto già detto da chi mi ha preceduto e condivido l'impianto generale della mozione presentata dai consiglieri del PDL e in buona parte anche l'intervento fatto dal Sindaco, se non per un aspetto. Credo che, malgrado la prudenza necessaria, perché è vero che un aspetto rimane e permane malgrado qualsiasi cosa noi possiamo fare per il mantenimento pubblico e gestione dell'acqua, che è quello della quantità di acqua di cui necessitiamo e del fatto che evidentemente in alcuni periodi dell'anno le nostre risorse non bastano, non sono sufficienti. Quindi questo credo sia un aspetto da approfondire e da trattare con molta cautela. Per quanto riguarda invece l'aspetto normativo e l'aspetto generale che dovrebbe legare il nostro comune ad ACEA, credo che invece si potrebbe essere un po' meno prudenti, perché la legislatura negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e negli ultimi mesi nello specifico, ha fatto moltissimi passi avanti rispetto alla questione ripubblicizzazione o mantenimento della gestione pubblica delle risorse idriche. Parto da, a parte il DDL Calderoli che se conterrà la questione del smantellamento delle ATO sicuramente ci porterà in questo caso a un obbligo positivo, ossia quello. Tuttavia non ritengo poi la questione ATO una cosa sbagliata e credo che sia necessario continuare a fare una differenza tra ATO ed ACEA. È vero che l'ACEA ha preso in gestione praticamente tutti i comuni facenti parte dell'ATO 2, ma in realtà quella che poi dovrebbe essere la legge che citava anche il sindaco, ovvero quella che poi dovrebbe portare a gara pubblica, gara di evidenza pubblica, affidamento a privati della gestione dell'acqua, insomma, dei comuni, in realtà c'è altre cose. Parliamo della legge 133 del 2008, che al suo interno individua due diverse tipologie di possibilità di affidamento della gestione del servizio idrico. La prima è appunto quella di andare ad una gara di evidenza pubblica in cui può partecipare un privato singolo, un'azienda privata e via dicendo. Ma diciamo la legge non regolamenta l'aspetto anche di un'azienda a carattere pubblico e quindi non esclude la possibilità di poter partecipare con un'azienda a carattere pubblico alla gara e quindi a prendere in mano la gestione o a continuare a mantenere la gestione del servizio idrico. In seconda istanza la stessa legge dice che se non si utilizza questa tipologia di affidamento si può far riferimento alla disciplina comunitaria e la disciplina comunitaria al suo interno, riferendosi agli enti locali e al modo di gestione di alcuni servizi, tra cui nello specifico anche il servizio idrico, fa riferimento alla possibilità di aziende speciali pubbliche, quindi aziende comunali o consortili. Per questo torno al fatto che gli ATO di per sé come concetto non sono sbagliati, perché il fatto di poter unire diversi comuni che insieme e in forma pubblica possano gestire servizi come il servizio idrico è del tutto appropriato, anche perché appunto probabilmente i bacini idrici da cui si traggono le risorse idriche sono vicini e quindi è più facile come tipo di discorso. Quindi diciamo che la legge 133 intanto ha queste falle che sono aggirabili e confermate da alcune sentenze e l'operato di alcuni comuni. Per di più diciamo che la Distoli, il sindaco diceva un'isola felice forse del Lazio, io credo lo sia anche in Italia per quanto riguarda la gestione dell'acqua, perché effettivamente una situazione così positiva per poter combattere affinché il servizio rimanga pubblico non potevamo aspettarcela. Allora, faccio riferimento proprio ad un articolo che ora non sto qui a leggervi, ma che se poi volete vedere è qui, di un avvocato, Maurizio Montalto, che si sta occupando di diverse cause relativamente, segue i comitati per l'acqua pubblica, eccetera, e le varie moratorie che vengono presentate, appunto un caso secondo cui per la nostra situazione, per il fatto che siamo all'interno del lato 2, ma non sotto la gestione di ACEA, non ancora sotto la gestione di ACEA, ricordiamo che oltre a noi c'è un altro illustre escluso che è Civitavecchia, che non sta neanche nel lato per vizi di forma di quando provarono ad approvare insomma la delibera, però non c'è. E praticamente questo caso è stato poi anche portato in discussione al TAR e il TAR ha dato ragione in senso di mantenimento del servizio pubblico, sostenendo appunto che tutto ciò che non viene considerato come attività economica a scopo di lucro, e poi arrivo quindi alla mia proposta, non ha bisogno di una disciplina e comunque non è disciplinata dalla legge 133 del 2008, non può essere disciplinata da regioni e da province, ma spetta all'ente locale stesso, volta per volta, poter valutare il metodo di gestione di questi servizi, non considerati quindi a scopo di lucro. Dunque in alcuni comuni è già stato aggirato meno il problema di rischiare nell'imminente, ossia entro quella fatidica data di dicembre 2010, di dover passare all'interno di ACEA, diciamo sotto la gestione di ACEA, proprio riconoscendo o in alcuni casi tramite mozione consigliare o ancora meglio tramite modifica del regolamento comunale il fatto che l'acqua è considerata un bene pubblico inalienabile e che in sé non è un'attività economica a scopo di lucro, proprio perché si riconosce l'universalità e la necessità dell'acqua come bene primario. Quindi io mi rendo conto perfettamente della situazione assolutamente delicata in cui ci muoviamo, ma credo che anche per i comuni che poi si sono trovati nei disagi che ci diceva prima tanto il consigliere Moretti quanto il sindaco, e ancora di più per noi e per chi come noi non è ancora all'interno di ACEA, sarebbe invece un passo importante comunque riconoscere questo aspetto e quindi tutelarci in qualche modo, tutelare il nostro buon servizio pubblico, e dopodiché andare avanti sia nell'affermare quanto detto nella mozione presentata dai consiglieri del PDL, e sia cercando di attendere quelli che saranno anche gli eventi della legge Calderoli o di quant'altro, anche perché l'Italia sta andando tutta verso la ripubblicizzazione. Vi invito anche ad andare semplicemente in internet, non è difficile, e cercare, mentre prima c'era questo sito che è Acqua Bene Comune, che era un po' diciamo il baluardo del mantenimento pubblico dell'acqua, adesso ci sono pagine su pagine, link su link, su moratori e tentativi spesso che riescono anche ad andare in porto, ricomincia l'iter per la ripubblicizzazione del servizio. Ultima cosa e poi chiudo, rispetto anche ad alcune cose che diceva prima il sindaco e che sono riportate anche in mozione sull'aspetto invece nel caso in cui si passasse ad ACEA, chiedere che vengano mantenuti alcuni standard. Noi dobbiamo chiederlo, è fondamentale chiederlo, fatto sta che purtroppo la storia di molti dei comuni passati sotto la gestione di ACEA ci raccontano assolutamente del contrario, e non che gli altri comuni non abbiano tentato di chiedere il mantenimento di alcuni standard, ma la realtà è che io oggi mi trovo a parlare con amministratori del comune di Allumiere che continuano a non vedere arrivare bollette da 3 anni e mezzo, quindi non c'è solo il caso di Cervetri, vicino a noi ce ne sono tanti altri che in caso di rottura di problemi insomma alla rete idrica non vedono interventi se non dopo un mese o 2 mesi, che non riescono a parlare neanche con il numero verde nel caso in cui abbiano problemi. Quindi insomma credo che sì, prendiamola con le pinze, ma rendiamoci conto che quello che abbiamo in mano noi adesso è veramente un patrimonio paragonabile all'acqua rispetto a quello che sta accadendo nel resto d'Italia, appunto rispetto a, per una volta siamo sulla linea d'onda, non andiamo controcorrente per una volta che invece siamo in piena corrente e possiamo veramente fare qualcosa di importante. Quindi per chiudere veramente, quello che chiedevo io di aggiungere in mozione è l'impegno da parte dell'amministrazione, bisognerà valutarlo, parlarne tutti insieme, non c'è alcun dubbio, ma l'impegno da parte dell'amministrazione di valutare questo possibile scenario, che è quello di inserire il fatto che l'acqua è un bene inalienabile e non è un'attività economica a scopo di lucro, affinché questo ci preservi ancora per un po' nel mantenere appunto pubblica la gestione dell'acqua alla Dispoli. Grazie.
Grazie a lei. Allora, se si è ben capito, c'è la possibilità di integrare quanto lei detto nella mozione del consigliere. Intanto passo la parola al consigliere Penge.
Sì, buonasera a tutti. Ho ascoltato con interesse tutto il dibattito. È sorprendente vedere come in passato le amministrazioni precedenti e poi all'inizio di questa legislatura si erano buttati a capofitto per entrare in questo ato 2, e oggi vediamo appunto che c'è una sorta di retromarcia, perché poi si sono valutati gli aspetti che sono quelli che riguardano appunto altri comuni, in particolare anche il comune di Roma, dove si è visto appunto che questi ambiti portano a una tariffazione maggiore, quindi portano altri anche problemi di gestione. Noi abbiamo un'azienda che funziona abbastanza bene e bisognerebbe continuare su quel filone. Sicuramente non parleremo più di ADO 2 forse fra un mese, 2 mesi, il tempo che approvino questo codice delle autonomie, che è ben fatto, sta avendo delle piccole limature alla Camera, e in questo appunto è previsto proprio che gli ATO, gli bacini e altri enti inutili vengano eliminati, proprio per una riduzione dei costi e per una riduzione anche di problemi di regolamenti, leggi e cose così via. Quindi questa è una cosa molto importante, e quindi penso che tutte queste discussioni che si fanno stasera probabilmente dovranno essere ricambiate nuovamente per trovare la strada più giusta e mi auguro che la strada più giusta sia quello che ogni comune oppure comuni limitrofi si associino per fare in modo che ci sia innanzitutto una riduzione dei costi e una riduzione anche dei problemi che fino ad oggi si sono avuti. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, consigliere Abdita, prego.
Buonasera a tutti e anche agli ascoltatori di Centromare Radio, anche Cicillini che è presente. Allora, condivido in pieno lo spirito della mozione presentata, e anche la relazione esposta dal nostro capogruppo Moretti. E credo invece che sia un po' troppo eccessivo il giudizio dato dal sindaco quando ha usato quel termine, un eccellente servizio quello della Flaviacque, in quanto nella mia breve esperienza politica in questi 2 anni io ho riscontrato diversi reclami che ci sono stati dall'utenza per fasce di consumo che molte volte nelle bollette non sono state molto, molto chiare, erroneamente qualche volta hanno anche inviato le doppie bollette, poi si è compreso forse che c'era stato l'errore della posta, però sicuramente bisognerà approfondire il discorso del servizio della Flaviacque, perché le tariffe, quando parliamo di tariffe non di tasse, ritengo che prima o poi anche sulla Tarsu dovremmo arrivare a questo discorso della tariffa, perché la tariffa prevede diversi parametri rispetto alla tassa dove si vedono solo i metri quadrati. Allora queste fasce di consumo che arrivano nelle bollette alle famiglie, ripeto e concludo, molte volte hanno trovato degli errori e ci sono state delle contestazioni delle famiglie, anche con, credo pure con risarcimenti in alcuni casi che mi sono stati esposti, per fatturazioni errate e per fasce di consumo che comunque credo che bisogna andare ad approfondire e fare una riunione con i responsabili di Flaviacque per capire se questo meccanismo è perfetto o se in queste fasce di consumo qualche cosa non va bene. Acea è una grandissima struttura, come diceva il sindaco, sicuramente che si può permettere grandi investimenti. Quando parliamo di cittadine come la Dispoli, che hanno 40.000 abitanti, Cerveteri, così, ma le premure esposte sicuramente dal capogruppo Moretti da parte mia sono pienamente condivise. Poi la mia parte populista la faccio sempre: se vedo che in 2 anni ci sono state numerose contestazioni sulle bollette dell'acqua, non posso condividere il giudizio eccellente. È un giudizio positivo, ma non credo così in modo eccessivo.
Grazie a lei. Allora, se ho ben capito, le due mozioni si sono integrate. Prego, consigliere Moretti. Così chiudiamo
sì,
anche questa.
In relazione a quanto diceva il consigliere Di Girolamo, proponiamo all'Assemblea questa integrazione del dispositivo da inserire tra il penultimo e l'ultimo comma, ovvero si impegna sindaco, giunta e consiglio comunale ad esplorare tutte le possibilità offerte da nuove interpretazioni della normativa vigenti o da leggi in itinere di poter mantenere la gestione municipalizzata del servizio idrico, così come appare essere la tendenza emergente da recenti disposizioni del governo. Ovvero in questo modo cerchiamo di interpretare la tendenza che c'è a vedere come un possibile scamotage quello di interpretare la legge 133 a favore, diciamo, del mantenimento del servizio idrico in gestione locale. Sì, l'ho scritto, è passibile ovviamente di miglioria perché l'ho scritto in 3 secondi. Il periodo dice questo: ad esplorare tutte le possibilità offerte da nuove interpretazioni della normativa vigente o da leggi in itinere di poter mantenere la gestione municipalizzata del servizio idrico, così come appare essere la tendenza emergente da recenti disposizioni del governo. Cioè, indirizzi. Quindi da recenti provvedimenti in itinere all'esame del governo, possiamo dire così. All'esame del Parlamento, va bene. Ecco, questa è l'integrazione, se siete d'accordo. Grazie.
Grazie consigliere, prego sindaco.
Sì, no, solo per ribadire che insomma, la mozione, la discussione che si è avuta in aula, mi sembra che veda concorde i rappresentanti della città di Ladispoli in una linea che è quella di difendere gli obiettivi che abbiamo raggiunto finora, di utilizzare le norme laddove sono utilizzabili. Io faccio presente che noi siamo già ricorsi come amministrazione comunale a quella norma quando abbiamo dovuto dare l'incarico per la manutenzione della segnaletica, nel senso che la norma prevede anche che si deve chiedere l'autorizzazione all'authority. Noi l'abbiamo fatto, devo dire che anche con nostra meraviglia dopo 30 giorni è arrivata la comunicazione dell'authority che quindi ci esentava dal fare una gara per quel, e l'abbiamo affidato alla Flavia Acque la segnaletica del, quindi quel servizio lì era indiscutibile che quel servizio non è un bene da sottoporre al mercato, cioè non è che o quantomeno diciamo un bene sull'altro sicuramente le resistenze saranno maggiori, sull'interpretazione applicata agli acquedotti saranno maggiori le resistenze, però devo dire che quel tipo di normativa l'abbiamo già cominciato a usare, quindi io mi riconosco nella discussione che c'è stata, cioè manteniamo le cose positive che abbiamo, miglioriamole e appena un dispositivo di legge ci consente, non solo, mi sembra che anche qui c'è lo spirito sia unitario, non solo non di continuare per forza da soli per sempre, ma ci consente di avere un subambito o un ambito più a così, capacità di controllo, possibilità di controllo. Ecco, su questa strada io penso che siamo tutti d'accordo.
Grazie sindaco, allora passiamo alla votazione. Consiglieri in aula. Chi è favorevole alla mozione presentata dal PDL e integrata dalla consigliera Di Girolamo, alzi la mano.
Unanimità.
Visto che è presente il Presidente del Consiglio, come è di norma, lascio a lei la Presidenza.
Buonasera a tutti. Fatemi sedere e prendo il nome, un attimo solo. Datemi il tempo. Cerco una penna, consigliere. Solo loro. Allora, consigliere Penge, poi ho visto consigliere Ardita. Ardita e Assunto. Consigliere Penge, prego.
Sì, la prima riguarda la zona via Roma, zona Torre Flavia. E praticamente nei mesi estivi accade che, essendoci alta affluenza di cittadini che vanno al mare in quella zona, molte macchine appunto parcheggiano sul ciglio della strada e capita nel passare lì, dato che è una via ad alta densità automobilistica, di vedere molti cittadini che camminano per strada, ed è una cosa che cittadini che camminano per strada accanto alle macchine ed è una cosa abbastanza pericolosa, perché abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e quindi volevamo sapere se l'amministrazione ha intenzione di creare dei marciapiedi a tutela dei pedoni oppure dei parapedoni comunque sul ciglio della strada, che fanno sì appunto che non si creano questi disagi. La seconda invece riguarda la zona del Ghirlandaio, dove qualche mese fa abbiamo fatto dei sopralluoghi e lì, anche lì purtroppo abbiamo ricevuto ancora lamentele che purtroppo i servizi che c'erano ancora non si sono risolti. Tra l'altro ci hanno segnalato che uno dei pini che sta proprio lì davanti al pronto soccorso ha un ramo molto grande che sta per cadere e potrebbe cadere, speriamo di no, però con una ventata, se è possibile tagliarlo al più presto. La terza e ultima veloce è una segnalazione che riguarda via Pisa, lì alcuni cittadini ci hanno detto che, quindi la via laterale alla ferrovia, ci sono delle erbacce molto alte che potrebbero, speriamo di no, ma se accade un incendio o qualcosa diventa pericoloso sia per i cittadini che abitano attaccati alla ferrovia che alle ferrovie stesse, in quanto lì c'è alta affluenza di treni, quindi può diventare insomma una cosa abbastanza impicciosa.
Grazie consigliere. Assessore Caggiola, prego.
Sì, allora per quanto riguarda il problema del traffico su via Roma, noi in questi giorni abbiamo anche provveduto allo sfalcio delle erbacce del canneto che cresce sui lati della strada. Stiamo in questi giorni valutando la possibilità di una strategia insieme al sindaco da intraprendere per ovviare a questo problema del parcheggio sui lati della predetta via. Per quanto riguarda la situazione del Pino a largo del Verrocchio, come mi sottolineava il consigliere Penge, proprio in questi giorni stiamo ottimizzando gli interventi da parte dell'impresa che ha in concessione la manutenzione del verde, e dislocandoci su tutta la città e vedendo quali sono le situazioni di maggior urgenza. Via Pisa, per quanto riguarda lo sfalcio dell'erba, proprio in questi giorni siamo intervenuti in tutta la zona compresa via delle Folaghe, è rimasto un piccolo lotto che al momento è recintato, dovremmo entrare e provvedere al taglio. Basta.
Grazie consigliere Penge.
Volevo aggiungere sempre rispetto a...
Un attimo, che il sindaco deve aggiungere qualcosa.
Sì, volevo confermare che è in via di redazione il progetto per fare una pista ciclopedonale lungo tutta via Roma, quindi risolverò alla radice, diciamo, è un problema che sta diventando molto pericoloso. E volevo comunicare al Consiglio, in particolare al consigliere Penge, che abbiamo deliberato nella scorsa giunta il rifacimento del manto stradale di via del Ghirlandaio e quindi con l'occasione anche il rimodellamento, diciamo, di quell'asfalto che ormai i pini hanno fatto saltare quasi completamente, quindi in aggiunta anche alla potatura.
Grazie sindaco. Consigliere Penzi.
Sì, soltanto per dire che via Pisa però è compresa nella zona, questa qui attaccata alla ferrovia, quindi no, perché ho parlato della zona via Folla che è un'altra zona quella. Via Pisa sta di qua e ci sono veramente arbusti alti e sono molto pericolosi.
Grazie. Consigliere Ardita.
Grazie Presidente. No, voglio fare riferimento a una recente intervista del Sindaco dove su un mensile e su un quotidiano ha affermato il bilancio attivo dell'Ala Servizi. Andate su www.alaservizi.it.
Consigliere, non la sento, può un attimino allontanarsi dal microfono così sentiamo meglio.
Sì. Allora, c'era scritto su questa intervista al sindaco, su un mensile, no, su un settimanale e su un quotidiano, bilancio attivo dell'Ala Servizi, potete andare su www.alaservizi.it. Io che cosa ho fatto? Perché ritengo giusto seguire i consigli del sindaco che tante volte mi diceva, lei che è ministeriale la mattina deve studiare, deve leggere per le giornate libere. Io ho seguito il consiglio del sindaco. Ho preso e sono andato su www.alaservizi.it. Carissimo sindaco, www.alaservizi.it, su 9-10 link ne funzionano 3, il gazzettino, il programma allo scuola bus e un'altra cosa. Altri 7 link sono tutti in fase di preparazione. Io ho fatto un sito personale che lo tengo da un anno e mezzo e sempre aggiornato. Qui c'è un sito che da 2 anni dell'Ala Servizi non è stato mai aggiornato e su quei 6-7 link non c'è nulla. Allora, credo che qualcuno, e non credo che debba essere un grande informatico o dobbiamo scomodare Brunetta con qualcun altro all'innovazione tecnologica per cercare di migliorare il sito dell'Ala Servizi. Ci sarà qualcuno preposto e qualcuno che ha la responsabilità di fare questo sito nel momento che lei o chi gli ha fatto l'intervista va a scrivere andate a vedere su www.alaservizi.it, poi l'utente apre il computer, vede la bella foto del castello, dei Monteroli, tutte queste cose che sono belle cinematografiche, la torre così e tutto quanto, e poi il link a destra su 9 voci se ne aprono 3. Cioè, io non lo so, credo che ci debba essere un impegno minimo, uno sforzo minimo di qualcuno tra i 48-58 dipendenti, non so quanti sono, all'interno della Ala Servizi, chi si debba impegnare a fare questo piccolo sito, e nel momento che sulla destra del computer si mettono 9 link, 7-8 dovrebbero funzionare, ma non che su 9 3 funzionano e il resto è tutto da aggiornare. Questa è la prima interrogazione. La seconda. Mi risulta che recentemente nella zona dei Monteroni vi è stata una riunione di agricoltori. Questo lo chiedo sempre al sindaco, perché io negli atti che ho visto al comune, probabilmente perché non sono neanche tra i capigruppo, non tutte le delibere sono riuscite a leggere, mi è pervenuta questa nuova notizia di questa discarica, questo compostaggio, sì, più vicino? Compostaggio che sicuramente ha allarmato tutti i coltivatori dei Monteroni. Credo che in questa recente riunione ci siano stati numerosi cittadini, gente che da anni vive nell'agricoltura. Lì nei Monteroni ci sono grandi piantagioni dei carciofi, e su questo prego che il delegato all'agricoltura Leccesi, che è anche espressione dei Monteroni, anche lui si debba preoccupare che si prevede una grande discarica all'interno lì dei Monteroni di questo compostaggio, e che non voglio essere solo critico ma propositivo, ritengo che per una struttura così importante si debba convocare un consiglio comunale aperto, far venire qui i cittadini e i coltivatori dei Monteroni per spiegare bene, rassicurare quali sono le intenzioni e che tipo di